146-145, e lo vedremo così come è. Noi conosciamo in Gesù alcuni tratti del suo agire con noi, e quel Salmo sembra descrivere un po' questo. Salmo 146-145, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia, loda il Signore, anima mia.
Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio.
Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio.
Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene, egli è fedele per sempre.
Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti.
Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Sì, l'aggancio di questo Salmo con il brano di questa sera potrebbe essere quel frammento di versetto dove si dice il Signore libera i prigionieri. Ecco, in molti modi, in molte maniere possiamo essere prigionieri e vedremo come Gesù libera da ciò che ci opprime, da ciò che ci imprigiona, ciò che ci impedisce una verità e una vita, qual è la sua.
La volta scorsa abbiamo visto il discorso programmatico di Gesù. Lui compie la parola, quella parola che è la promessa fatta a Israele, prefigurata nell'anno giubilare, in cui ci sarà giustizia e pace sulla terra, in cui ci sarà il regno di Dio sulla terra, e Gesù conclude dicendo: oggi si compie questa parola. Abbiamo visto, oggi si compie in due sensi, che Gesù è venuto a compiere quella parola, quindi lui ha compiuto nel suo oggi quella parola, ha dato carne a quella parola, ha realizzato. Secondo è che ogni volta che leggiamo quella parola, se noi ascoltiamo quella parola, anche noi realizziamo la stessa cosa oggi, per cui anche noi oggi entriamo nella salvezza. Ecco, dopo questo che è il discorso programmatico, che è l'importanza della parola che ci si propone oggi a noi per essere vissuta e ci viene donata oggi, vediamo la prima opera che compie questa parola. E la prima opera è programmatica. E la parola di verità che Gesù è venuto a portare porta la liberazione dal male. E vedremo, si racconta un esorcismo. Leggiamolo e vediamo cosa significa, che la prima opera che compie la parola è un esorcismo.
Dal Vangelo di Luca, il capitolo 4, 31 37. e scese a Cafarnao, città della Galilea, e stava a insegnare loro nei sabati, ed erano colpiti del suo insegnamento, perché la sua parola era con potere. E nella sinagoga c'era un uomo con uno spirito di demonio immondo, e gridò a gran voce: «Ah, che a noi e a te, Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci? Ti conosco chi sei, il Santo di Dio». E Gesù lo sgridò dicendo: «Chiudi la bocca ed esci da lui». E avendolo gettato nel mezzo, il demonio uscì da lui, senza avergli per nulla nociuto. E venne stupore a tutti e conferivano l'un l'altro dicendo: «Che parola è questa, poiché con potere e potenza comanda gli spiriti immondi ed escono?» E usciva l'eco su di lui in ogni luogo della regione.
Il brano di questa sera è la prima azione che compie Gesù e ha un valore programmatico, come a dire che tutto il Vangelo è un esorcismo, una liberazione dal male. Ecco, cosa consiste l'esorcismo? L'esorcismo non è un miracolo. Miracoli, c'è uno che è zoppo, Gesù lo fa camminare ed è un segno che dovremo camminare su ben altre strade, non sulle strade della perdizione, ma sulle strade della salvezza, del seguire Cristo. Così Gesù guarisce la vista, quello perderà ancora la vista, ma è segno della fede, vuol dire che è illuminato, vede la realtà. Mentre l'esorcismo per sé non è un segno, è una realtà. Tutti noi abbiamo l'esperienza di un male che è in noi e che non siamo noi. L'unica cosa che ci fa problema, tra l'altro, è il male. E il male non è semplicemente un'azione. Ci accorgiamo che il male sorge sempre da un'intenzione, da una parola interiore, altrimenti anche se uno fa un'azione cattiva ma non ha la coscienza e l'intenzione, non è male. È oggettivamente male, ma soggettivamente non fa nessun male. Invece percepiamo in noi un male che ci dette delle azioni negative nei confronti di noi stessi, degli altri, di Dio, del mondo intero. E noi parliamo molto di libertà. In realtà nella Bibbia non si parla di libertà, ma di liberazione. La differenza tra la libertà e la liberazione è che ti dice sempre: sei libero chi ti vuol schiavizzare. Ti parla di liberazione chi ti dice: guarda che sei schiavo e devi raggiungere la libertà. Il Vangelo parla di liberazione, è un cammino di liberazione, innanzitutto interiore, da questo male che cercheremo di individuare in cosa consiste, che ci suggerisce, poi il male lo facciamo noi, è solo una suggestione interiore il male, una parola di menzogna, una possibilità che ci si apre come Gesù nelle tentazioni, e poi il male lo facciamo noi con le nostre azioni, che parte da questa intenzione menzognera. E invece di star lì a spiegarlo adesso, vedremo un po' leggendo il testo. E il testo per sé non parla del male, non parla del diavolo, non parla del demonio, non parla di Satana, ma parla della parola di verità che ci libera dal demonio, dal male e da Satana. Non so se capite la differenza. Che si può parlare del male e parlarne tanto che ci si mette in ginocchio davanti al male. Invece qui si parla della liberazione dal male, quindi è la defatalizzazione del male. Il male è vinto, ed è vinto in modo molto semplice. Notate il testo, come cornice la parola, comincia con Gesù che insegna, con potere, e termina con la gente che dice: ma che parola è la sua che ha potenza? Quindi lui vince il male semplicemente con la parola. E vuol dire che il male è qualcosa che ha a che fare originariamente con la parola. E tenete presente che l'uomo è il destinatario della parola, creato al sesto giorno, e come Dio ha il potere di parlare, di ascoltare e di dire. Ed è creato al sesto giorno perché lui, mediante l'ascolto e la sua parola, porta il creato al settimo giorno, alla perfezione, a Dio. Se però invece di ascoltare la parola di Dio ascolta una parola di menzogna, allora il mondo regredisce fino al diluvio, fino al momento primordiale prima della creazione, cioè è la distruzione del mondo. Come a dire che il destino del mondo è affidato ormai alla parola alla quale noi prestiamo orecchio. Se è una parola di verità, ecco che il mondo è luogo di amore, di comunione, di dono, di perdono, di vita. Se è una parola di menzogna, ecco che il mondo è un luogo di caos, di chiusura, di egoismo, di prepotenza, di dominio e di morte. Come vedete, si sta parlando sempre della nostra storia attuale. Ancora oggi siamo o liberi o schiavi, secondo la parola che seguiamo, sia personalmente sia comunitariamente. Quindi quando si parla di esorcismo si intende di qualcosa molto serio, che non ha nulla a che fare con i film sui diavoli, che sono cose spettacolari ma che non sono serie, mentre invece c'è davvero il diavolo. Diavolo vuol dire divisore, che ci divide dalla parola, dalla verità, ci divide dal padre, ci divide dai fratelli, ci divide da noi stessi, ci divide dalla creazione, ci mette gli uni contro gli altri e distruggiamo tutti. E una volta che poi facciamo così, perché il male lo facciamo noi, diventa Satana. Satana vuol dire l'accusatore. Quando hai fatto il male, invece di dirti adesso devi uscirne, l'hai fatto, basta, no, ti accusa dicendo tu non puoi fare altro che così, sei colpevole, adesso devi pagare, quindi ti accusa. Mentre lo Spirito di Dio fa esattamente il contrario, invece di dividere è simbolico, ti mette insieme agli altri, spirito di amore e di vita. E quando poi sbagli, invece di essere essere accusatore satanico, è il paraclito, è l'avvocato difensore e ti dice guarda, hai sbagliato ma c'è il perdono. Quindi puoi sempre cambiare vita. Sono i due spiriti che ci abitano. E ogni nostra azione dipende da quale spirito seguiamo noi. E se non siamo avveduti, seguiamo sempre quello sbagliato perché ormai è un meccanismo ereditato. Siamo fatti per la verità, ma la verità la impariamo dagli altri e ora non sembra che la verità domini sovrana nel mondo. Domina, anche se tutti vorremmo la verità, domina una menzogna diffusa per cui ci inganniamo. Vabbè, vediamo il testo più da vicino, per ordine. E tra l'altro questo testo ci svela anche ciò che avviene in noi quando leggiamo la parola. Avvengono queste reazioni. E tenete presente che mentre il miracolo il Signore lo fa con grande semplicità, c'è il cieco e gli dice recupera la vista, l'altro ci vede, c'è il sordo e fatà apriti e sente, c'è lo zoppo, il paralitico gli dice cammina, c'è il morto gli dice vieni fuori, viene fuori anche il morto. Con l'esorcismo invece fa fatica anche lui, questo grida, e in Luca è più blando, in Marco c'è tutto un torturarsi, il primo è così, il secondo è molto più duro, è quello che abita nei sepolcri, la storia lunga. Il terzo ancora più duro, e dopo la trasfigurazione che il bimbo lunatico muore e risorge, passa addirittura attraverso la morte. È come a dire che l'esorcismo è sempre più duro perché il male, più si va avanti, se è messo alle strette, cerca di reagire più violentemente, più chiassosamente. Questo capita anche nella vita spirituale. Che il male non esiste per uno che fa il male, dice io sono a posto, faccio nulla di male. Quando uno cerca di fare il bene è come si accorge che c'è il male dentro. E più ci va contro, più si accorge che il male vuole irrobustirsi per resistere. Va bene.
Una piccola nota previa, forse è già stato accennato, ma conviene ancora sottolineare il fatto che qui è raccontato un primo incontro, scontro con il male da parte di Gesù, ma poi tre volte, anzi quattro, se si considera che È una forma di estremo esorcismo anche il fatto di Gesù che muore nel duello con la morte, con il male, sulla croce. Per dire che, ecco, è qualcosa di faticoso, laborioso per Gesù, come per noi. Il processo di liberazione è qualcosa di progressivo e anche di ad alto costo la sua vita stessa. E scese Gesù a Cafarnao, città della Galilea, e stava a insegnare loro nei sabati, ed erano colpiti del suo insegnamento, perché la sua parola era con potere.
Eccoci, si presenta Gesù che stava ad insegnare, e costantemente si presenta Gesù che insegna, e normalmente non si dice cosa insegna, perché l'insegnamento è lui stesso, ciò che lui fa. E poi si dice che insegna nel sabato, nei sabati. Vuol dire una cosa molto semplice, che quando ascoltiamo ciò che lui fa, quando ascoltiamo la sua parola, siamo nel sabato, siamo nell'oggi di Dio. Cioè la sua parola fa passare la creazione dal sesto al settimo giorno. Ci fa vivere da figli di Dio. Ci fa vivere nella pienezza della vita di Dio, l'ascolto di quella parola. Per questo il suo parlare è sempre di sabato, perché ogni volta che ascolto è festa. Ogni volta che ascolto divento figlio di Dio, vinco il male, sono libero. Quindi è il sabato. E l'insegnamento colpisce la gente, è il segno della meraviglia. Si sottolinea sempre che davanti alla parola o c'è meraviglia, che vuol dire l'apertura a capire, anche quelle di Nazareth all'inizio hanno avuto meraviglia, poi hanno avuto scandalo, l'inciampo, la chiusura, che si dice anche durezza di cuore, cioè davanti all'ascolto, alla parola, o noi ci apriamo ad ascoltare, allora abbiamo sempre la meraviglia di scoprire qualcosa di nuovo, anche nell'ascolto di una persona. E la cosa nuova è che tu ascoltando diventi come Dio che ascolta, che accoglie. Quindi la novità assoluta, qualunque cosa l'altro dica e chiunque l'altro sia. Ecco, dove non c'è l'accoglienza, la novità, c'è esattamente la durezza di cuore. Cioè io ascolto per incastrare l'altro, come in genere facciamo. Anzi, in genere non ascolto ma ho già pronta la risposta per fregarlo. Per cui se l'altro si scopre, si espone nella parola, io subito lo incastro. Quindi la parola non lascia mai neutri, o diventa luogo di accoglienza e di vita e di comunione, o diventa luogo di lite e ogni male parte dalla parola. La guerra parte dalla parola, ne uccide più la lingua della spada. Ed erano colpite dall'insegnamento di Gesù, perché si dice la sua parola era con potere. Il potere è l'attributo di Dio, Shaltan, il sultano. E la sua parola tutti la eseguono. Ecco, io penso, sì, è vero che la parola di Dio ha potere, ma ogni parola ha potere. Perché noi siamo come Dio perché abbiamo la parola. E abbiamo il potere. Con la parola abbiamo il potere o di comunicare, di donare, di dare vita, di favorire la vita, di entrare in comunione, ed è il potere di Dio, o abbiamo il potere diabolico di dividerci, di condannare, di giudicare, di ucciderci, potere di morte. Quindi non esiste parola neutra. E voi percepite subito, quando ascoltate una parola, qual è il sentimento che vi prende, o di meraviglia, di accoglienza, o di chiusura e di morte, davanti a qualunque parola. Ha sempre potere la parola, di dar la vita o di uccidere, non c'è parola neutra. Peccato che siamo abituati a sentirne tante che siamo storditi, ma non c'è nulla di peggio. Se la parola perde valore vuol dire che si è morti, si è piatti l'elettroencefalogramma piatto, e anche il cuore. Se si è piatto vuol dire che si è già morti. E sono parole che poi ti agiscono inconsciamente senza che tu lo sappia. Per cui è importante sapere la parola e avere coscienza di cosa suscita in me ogni parola che ascolto, e ogni reazione, e ogni relazione.
Una rapida osservazione circa l'essere colpiti, meravigliati. La meraviglia, che è la madre della sapienza, la curiosità eventualmente la madre della scienza, la meraviglia è circa la parola del Signore. Correlativamente, ecco, mi viene da pensare alla meraviglia che ha Gesù, circa l'accettare la sua parola, però anche circa il non accettare. C'è una specie di ingenuità nel Signore, in Gesù. Vedendo che accettiamo, colpisce, meravigliato. E vedendo anche che non accettiamo. E nella sinagoga c'era un uomo con uno spirito di demonio immondo e gridò a gran voce: «Ah, che a noi e a te, Gesù Nazareno, sei venuto a rovinarci! Ti conosco chi sei, il Santo di Dio!»
Ecco, e la scena si svolge nella sinagoga, nel luogo del culto, nel luogo della parola. E questa persona andava normalmente al culto, alla parola, veniva a San Fedele anche il lunedì, tranquillamente, e si teneva il suo demonio di spirito immondo, il suo spirito di demonio immondo, tranquillamente. Che vuol dire che si può anche frequentare tutti i luoghi sacri, tutti i pellegrinaggi, senza mai ascoltare la parola in realtà. Che Gesù è la parola. Solo quando entra la parola di verità uno è scombinato. Cioè, voglio dire, uno può venire in chiesa a fare l'Eucaristia, e se fosse in un tempio buddista andrebbe a fare le pratiche buddiste, se fosse altrove farebbe un'altra cosa, se fosse a fare il crociato farebbe le crociate, qualunque cosa gli va bene purché abbia un alone di incenso e di sacro e sia abbastanza incosciente, ma gli garantisca magicamente la salvezza. Più o meno questo si cerca. Non invece che gli dia intelligenza, coscienza e libertà di agire, che ci rende simili a Dio. Quindi si va per delegare all'aura religiosa, alla setta o anche alla grande religione, i propri sentimenti, le proprie certezze, le proprie sicurezze, senza mai ascoltare la parola. E la parola o l'ascolti tu, è come mangiare, o mangi tu o non mangi. O ragioni tu o non ragioni. Non basta che ragioni un altro al posto tuo. Se non ragioni non sei uomo, non sei libero. Per cui c'è il pericolo di tutta una pratica religiosa senza intelligenza, senza libertà, senza che uno entri in prima persona.
Ma mi viene a pensare che è come, ecco, immagino visivamente questo personaggio, questo uomo che è anonimo, quindi è l'uomo, è ciascuno di noi, che è come ingabbiato, per cui molte parole, anche parole religiose, perché in altri Vangeli si dice che la parola di Gesù era diversa da quella degli scribi, ecco, e dei loro grammatici, le parole anche buone non passano dentro. Questa di Gesù è efficace, viva, penetrante. Ecco, spacca questa armatura che contiene, che tiene prigionieri, e fa fuori uscire, snida il male.
Ancora una cosa sulla sinagoga, cioè sulla chiesa, diremmo noi. E teniamo presenti che il luogo proprio della presenza di Satana non è il mondo. È la religione il luogo proprio di Satana. Il mondo ce l'ha già in mano tranquillo, quindi va tranquillo, non ha problemi. Tutto è mio, dice Luca 4,6, dice Satana Gesù. Se prostrato mi adorerai, guarda, ti do tutto perché tutto ce l'ho in mano. Il luogo dove lavora, ma originariamente Satana lavora proprio nel nostro immaginario su Dio. Ricordate il peccato originale? cosa ha fatto il serpente. Ha suggerito un'immagine di un Dio invidioso, antagonista della tua libertà, della tua realizzazione, che ti vieta, ti proibisce, e se poi dopo tu trasgredisci ti castiga e quindi devi fuggire da lui. Quindi il luogo proprio del satanico è la religione.
Il serpente è nell'Eden, non è fuori, è dentro.
E ci suggerisce quella falsa immagine di Dio in base alla quale poi agiamo, perché in fondo uno agisce sempre in base a un'immagine che ha dei valori, dell'immagine che ha di sé, che è l'immagine che ha dell'assoluto in fondo. E tutto il Vangelo è una sdemonizzazione di Dio, una rivelazione di Dio diverso da quello che noi pensavamo. Quindi è proprio nella sinagoga che viene. E c'è questo spirito di demonio immondo. Ecco, qui è chiamato spirito immondo. Spirito vuol dire vita, respiro. Immondo vuol dire di morte. Tutto ciò che sa di morte è immondo. Quindi una vita di morte.
Mortifero.
È un po' un ossimero per dire sperimentiamo una vita morta. Una contraddizione all'interno della vita che ce la uccide. È chiamato anche demonio perché c'erano tanti demoni nella cultura greca, positivi, negativi, diceva sono tutti negativi, stai tranquillo. Se tu sei soggetto è sempre negativo, soggetto in senso di suddito. Tutto ciò che ti tiene, si impadronisce di te, è sempre negativo. Ed è chiamato anche diavolo, dicevamo, perché ti divide, diaballo e dividere. Ti divide dalla verità, ti divide da Dio Padre, quindi dalla tua sostanza di figlio, quindi dagli altri come fratelli, e quindi ti divide poi anche dalla natura, che è il dono di Dio, eccetera. Quindi è tutta una parola di menzogna su Dio, ritenuto invidioso, geloso, che è l'origine di tutti i nostri mali. E noi cerchiamo di essere come Lui, per cui facciamo tutti i guai sulla terra. E davanti a Gesù, che è un Dio totalmente diverso, dice che abbiamo a che fare, che a noi e a te Gesù Nazareno. Prima cosa, dice noi, perché usa il plurale. Poi dice ti conosco, e Gesù gli dice esci, ma è uno o è più? La prima cosa è che il male non siamo noi, ma vuole identificarsi con noi e parla a nome nostro, per cui dice noi, parla anche a nome del cliente. E l'espressione che tra noi e te vuol dire una cosa precisa. Quando si faceva un'alleanza tra due re, e capitava qualcosa che uno invadeva il regno di uno, l'altro andava dall'altro e diceva guarda questo mi sta invadendo, e l'alleato gli diceva che c'è tra noi e te? La risposta era ovvia, c'è l'alleanza, quindi stai tranquillo, intervengo in tuo favore. Quindi vuol dire che c'è tra noi e te Gesù Nazareno, non sai che siamo alleati, finora Dio è sempre stato così tranquillo con noi, anzi noi abbiamo suggerito la giusta immagine di Dio, tutto in ordine con la nostra immagine di Dio. L'uomo funziona benissimo come macchina infernale e l'uomo pensa di far tutto per onor di Dio. Per esempio anche oggi per onor di Dio ci si uccide, ci si fa tutto il male possibile. Siamo alleati buoni, no? Sei venuto a rovinare questa alleanza? Eh sì, Gesù è venuto a rovinare questa alleanza. Sei venuto a rovinarci? Sì, è venuto a rovinare questa alleanza. A rompere l'alleanza, a rompere la falsa immagine di Dio, che è il principio di tutti i nostri mali, che vuol dire la falsa immagine d'uomo in fondo. Ecco, quindi vedete il programma di tutto il Vangelo è la guarigione attraverso la parola di verità, ristabilire chi è Dio e chi siamo noi, in modo che viviamo nella verità, non nella menzogna. Che scopriamo di essere figli, di essere fratelli, quindi viviamo nell'armonia, nella solidarietà, nella condivisione, non nel possesso, perché Dio è onnipotente, ha tutto in mano e noi vogliamo essere come Lui. E allora distruggiamo tutti. Ma che vita è questa? E vedete che è sempre in nome di Dio che si fa il male. Ringrazio Dio che dal 1700 si comincia a non farlo più in nome di Dio, ma adesso si riprende ancora. Si capisce, la storia va avanti e indietro. Si è cominciato a farlo in nome dei lumi, della ragione, poi in nome della giustizia, tutti i mali, poi in nome della libertà, poi in nome della razza, poi in nome. È sempre in nome di qualcosa che si fa il male. E il bene è un'altra cosa, essere liberi. Sei venuto a rovinarci. Ti conosco chi sei, il santo di Dio. Cioè il male intuisce bene il bene, come suo nemico. Ecco, queste prime parole che escono nel Vangelo da parte dello spirito del male sono identiche alla reazione che abbiamo visto la volta scorsa degli abitanti di Nazaret che ascoltano Gesù, restano ammirati, poi restano scandalizzati e poi sono presi da spirito d'ira e poi vogliono ammazzarlo. Cioè, voglio dire, ogni volta che ascoltiamo la parola, anche in noi, di verità, anche in noi si libera subito la resistenza contraria. Ed è il segno che stiamo leggendo il Vangelo. Se dico lo sapevo già, è già noto, vuol dire che non sto leggendo il Vangelo, sto comprendendo niente, sto semplicemente rivisitando tutte le mie immagini ovvie per confermarle. Invece ogni volta che leggo il Vangelo mi capita, ma che c'è tra noi e te Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarmi. So chi sei, tu sei il santo, ma io no.
Se per un istante c'è stato un cenno adesso a qualcosa che è un rischio, cioè l'immunizzazione, l'essere immunizzati, l'aver sentito magari spesse volte, appunto andando, parlo per immagini, allusioni, andando costantemente nella sinagoga si sono sentite tante parole che hanno immunizzato. Ecco, qui è la parola di Gesù, è la parola di verità del Vangelo, che toglie questa immunizzazione, snida il male, lo fa uscire.
Sì, avete anche mai notato come praticamente siamo così affezionati al nostro male che pensiamo sia la nostra identità? Io sono fatto così, per cui ci identifichiamo, per cui preferisco il mio male a qualunque bene possibile. Allora ci sono abituato. È un mistero di stupidità, ma ce l'abbiamo dentro. Cioè, quando si parla di schiavitù, c'è e come, è interiore, poi ci sono quelle esteriori che sono conseguenze, ma parte dal di dentro.
E a questo punto si potrebbe dire che la parola davvero entra e scinde quello che è il male da noi. Noi ne facciamo confusione, parola distingue.
E tenete presente, siamo all'inizio del Vangelo, per cui è il programma. Cioè, tutto il Vangelo sarà per compiere questa operazione e tutta la nostra vita è questa operazione di liberazione dal male.
E Gesù lo sgridò dicendo: chiudi la bocca ed esci da lui. E avendolo gettato nel mezzo, il demonio uscì da lui senza avergli per nulla nociuto.
Ecco, Gesù vince il male semplicemente sgridandolo con la parola, cioè sbugiardandolo, e gli dice: chiudi la bocca, il male aveva detto che c'è tra noi e te, sei venuto a rovinarci, due volte si nomina al plurale, Gesù gli dice: chiudi, esci. Fa chiudere la bocca al male in modo che possa parlare il malato finalmente. Fa uscire il demonio in modo che sia libero colui che lo ospitava. E lo fa semplicemente con la parola, come si noterà anche alla fine. Cioè, basta la parola di verità per liquidare la menzogna, come basta la luce per vincere le tenebre. Così tutto il Vangelo sarà un progressivo cammino di luce che entra in noi e di mano in mano che entra svela tutti i nostri ribollimenti e contorcimenti, ma anche ci libera dalle tenebre, da ciò che ci occupa. Ed è bello, esci, vuol dire che sei entrato, non devi identificarti con lui, non siamo il male, è entrato dopo per inganno per di più, e anche non per colpa nostra, perché in fondo sai, il male in gran parte diventa poi condizionamento sociale, perché agiamo secondo l'aria che respiriamo, secondo le idee che ci mettono dentro, e quelle le ereditiamo, per cui c'è davvero, quando si parla di peccato originale, è un modo di dire una cosa molto reale, che siamo tremendamente condizionati. Esci, sei entrato dopo, non sei originario, non sei di casa, sei lì come occupante che schiavizza.
Sì, c'è come una occupazione indebita. Queste parole, rispetto alla parola, sono abusive, stanno là dove non dovrebbero essere.
Ecco, il demonio lo agita, negli altri Vangeli si dice che dà forti grida, lo agita, lo contorce, che sono esattamente le reazioni che abbiamo davanti alla verità. E Luca le spegne qui e dice semplicemente che lo getta nel mezzo, lo scaraventa nel mezzo, senza però nuocergli, e esce. Vuol dire che il male realmente è sconfitto dalla parola di verità. E l'esperienza che si ha leggendo il Vangelo, giorno dopo giorno, anno dopo anno, è che tutto sommato cominciano a tacere quelle voci negative che ci sono in noi, e mi accorgo che questo racconto mi racconta in modo nuovo, mi dice la mia verità, contraria di tutte quelle voci che io sentivo dentro che mi dicevano tante altre cose. E mi dice una verità molto più bella, una verità che non è più immonda di morte, di divisione, di accusa, ma che è amore, di gioia, di pace, di benevolenza, di libertà, di mitezza. Cioè mi accorgo che passo dallo spirito immondo allo spirito santo, allo spirito di Dio. Ed è il cammino di tutta la nostra esistenza. E allora al mezzo della sinagoga c'è questo ormai libero dal male, grazie alla parola.
Mi viene da suggerire qualcosa che non vorrei venisse così un po' quasi dequalificato come un suggerimento troppo pratico, quotidiano. Però, ecco, rispetto alla forza unica, potente della parola del Signore, può esserci anche un po' la nostra parola che ha una sua efficacia. Ecco, rispetto a pensieri che possono occupare la nostra mente, sentimenti negativi che possono occupare la mente e il cuore, e anche noi in qualche modo dire taci, esci. E non è, ecco appunto, non vorrei che venisse scambiato per una specie di semplice igiene mentale, però potrebbe essere davvero una terapia, una sana terapia, che può essere illuminata dal Vangelo, che può essere illuminata anche da una ragionevolezza giusta.
E provate anche a sentire il colore dei sentimenti o dei pensieri che avete dentro, perché sempre sentiamo qualcosa. O sentiamo pace o inquietudine, o amore o odio, o gioia o tristezza. Non si può non sentire. Provate a vedere la differenza. E vi accorgerete sempre che alla fine tutti i sentimenti si riducono a due tipi. O è immondo, ti agita, ti dà caos, ti distrugge, ti porta alla morte, ti divide dagli altri, ti accusa, ti chiude, ti imbozzola, ti fa agire male con tutti, ti faresti il male a te, distruggeresti il mondo, o se non altro ti va bene il male che c'è, o se non altro sei così depresso che non si può fare altro che consegnarsi. Oppure lo spirito opposto. E tutta la vita spirituale è saper distinguere l'uno dall'altro e dire sì all'uno invece che all'altro. Se io non li distingo, sono agito e agitato e non agisco mai liberamente se non li distingo. Quindi cominciare a distinguere i due spiriti e a capire che uno mi porta male e mi fa star male. E allora, anche se c'è, perché c'è, chiaro che c'è, dico esci, taci. e l'altro, che pure avverto ogni tanto, di pace, di gioia, dico bene, grazie, andiamo avanti. C'è proprio quel che coltivi poi cresce in te. Ed è tutta la vita spirituale, è questo, distinguere l'uno dall'altro e poi dire sì all'uno e no all'altro. Alla fine ciò cui dici no si stanca e se ne va. Ciò cui dici sì lo coltivi e cresce.
E venne stupore a tutti e conferivano l'un l'altro dicendo: che parola è questa? Poiché con potere e potenza comanda gli spiriti immondi ed escono.
Fermiamo qui. Vedete che era partito il racconto, erano colpiti dal suo insegnamento perché la sua parola era con potere e ora si parla del potere e della potenza di questa parola. Ecco, l'Evangelista espressamente mette l'esorcismo incluso in due menzioni che fanno da cornice sul potere della parola, per dire guarda che è proprio la parola del Vangelo che ascolti che avrà il potere di liberarti dalla menzogna. Solo la verità libera dalla menzogna, quella verità che fa uscire in te anche tutte le contraddizioni che hai, come appunto l'indemoniato che prima stava tranquillo anche a San Fedele. Ecco. Quindi grande attenzione alla parola, cosa muove in me la parola, perché posso lasciarla scivolare via. Difatti il primo tentativo di Satana, lo vedremo in 8.14 se non sbaglio, dice che Satana è quello che ruba via la parola, in modo che appena l'ascolti è come che se cadesse sull'asfalto, la becca via e non entra. Invece lasciate che entri la parola e vedete cosa suscita. E ha il potere davvero di liberarci questa parola.
E usciva l'eco su di lui in ogni luogo della regione.
L'eco usciva, è ancora la stessa parola, e questa sera l'eco è qui da noi, la stessa parola. E l'Evangelista l'ha raccolta apposta, quest'eco, per dire, ecco, adesso giunge anche a noi questa parola, e noi davanti a questa parola cosa faremo? Esattamente ci capita quel che capita a questo qui. Sei venuto a rovinarci, è il primo approccio con la parola, se la ascoltiamo. Io stavo così bene prima, mi è scomodo, è impossibile, sì sarà bello, ma non è per me. Io so chi sei, tu sei il santo di Dio, ma io sono un peccatore, io non posso far diverso. Ecco, chiudi la bocca, esci da lui. Ecco, questa parola ci viene ripresentata ancora oggi con lo stesso potere, come sempre la parola. Ecco, tenete presente che questo è il programma di tutto il Vangelo, la prima azione è programmatica, quindi avverrà passo dopo passo, cioè non è che dice adesso basta, stasera sono a posto perché sono già arrivato, no, ci si accorge ogni volta e ogni giorno che c'è una lotta quotidiana col male che deve ancora uscire e che esce e che vince o perde.
Qualche semplice testo, alcuni testi supplementari di approfondimento, oltre al Salmo che abbiamo pregato all'inizio, il Salmo 146-145, dal libro del profeta Isaia 55-1-11, l'efficacia della parola, come la pioggia e la neve che scendono dal cielo non ritornano, senza aver fecondato la terra, così la parola ha una sua efficacia. Poi già citati tre incontri, scontri con il male, sempre in Luca, capitolo 8, 26-39, l'indemoniato Geraseno, 9-37-43, il figlio piccolo di un uomo che praticamente domanda ai discepoli, poi a Gesù, che sia liberato questo figlio. Poi 13:10-17, una donna che è ricurva, che Gesù dichiara a un certo punto, sei libera, sei sanata, rizzati. E poi da Efesini, capitolo 6, 10-20, dove si dice che la lotta che noi sosteniamo è una lotta che, anzi una battaglia che chiede di essere attrezzati con la parola, con la fede, con la speranza e l'amore, perché è una battaglia che è contro potenze che abitano l'aria, che sono nel nostro vissuto, nel tessuto, oltre che personale e sociale. Ecco, ci fermiamo qui.
Con i condizionamenti sociali, giusto? Ho capito male?
Ho capito anche bene, poi dopo evidentemente non è solo quello, voglio dire che si trasmette vuol dire nella società.
Perché io credevo che per la Chiesa il peccato originale è qualcosa di innato, cioè nasce con l'uomo, allora perché il battesimo?
Ma la società non è nata oggi, cioè da qualche migliaio d'anni, cioè si trasmette davvero, il male che uno fa si accumula al male già fatto, per cui davvero c'è una crescita di male nel mondo nel quale nasciamo e nel battesimo è importante prenderne coscienza e uscirne, se no il battesimo è semplicemente una formula magica, abracadabra, sei figlio di Dio ma non cambia nulla, invece è proprio l'uscita da questo male che è l'impegno di tutta la vita. Perché il battesimo è associazione alla morte del Signore, per tutta la vita si muore fino alla morte. Si muore al male per nascere al bene, e la morte sarà la nascita totale al bene. Quindi è costantemente il mistero di morte e resurrezione la vita. Tutto.
Buonasera. Io ricordo quando si... Pronto? Ricordo quando si diceva che Gesù doveva venire per la rovina di molti. E oggi ritroviamo l'indemoniato nelle sue parole, adesso già mi sfugge, dove dice sei venuto per rovinarci. E ho notato questa corrispondenza. Per cui volevo chiedere un commento su questo.
C'è esattamente corrispondenza, sì. È venuto per la rovina delle moltitudini, la rovina moltitudini del male, per salvare tutti, è la pietra di scandalo. Tutti davanti a lui e comprenderemo il nostro errore, sperimenteremo la nostra rovina in cui siamo e saremo salvati. Sì. Ma l'unica condizione per essere salvati è sapere di essere perduti. No? Difatti il vero male oggi è che ci sembra che il male sia bene. Che male c'è far la guerra? Che male c'è nell'ingiustizia? A me tornano i conti meglio se la faccio. Che male c'è nel dominio del mondo? C'è il male che fai fuori tutti. Cioè, uno non si accorge. È l'incoscienza del male. Quindi il primo movimento della verità è farci capire il male come male. E ci vuole spesso molto tempo, addirittura il Papa solo nel 2000 ha avuto il coraggio di chiedere perdono del male che abbiamo fatto noi nella Chiesa, con i processi, con le crociate, eccetera, dopo 1000 anni. Nessun altro ancora lo fa, in tanti... Cioè scoprire il male come male, ce ne vuole. Se però ce lo fanno noi lo scopriamo subito, se uno mi pesta il piede mi accorgo subito che lo pesta. Ma se lo pesto io all'altro, a me va bene, sento solo un po' di morbido, meglio. Dico, mica mi fa male perché grida, che maleducato. È proprio prepotente questo qui. Mi vuole addirittura cacciar via, io sto così bene. Ecco, la coscienza del male e della rovina è fondamentale. Sei venuto a rovinarci? Sì. A rovinare il male, però. Allora sei salvato.
Ciao.
Senti, quello che hai detto stasera mi ha fatto venire in mente uno dei miei brani preferiti, di quello della tempesta nella barca, quando tutti sono agitati, tutti sono spaventati e Gesù è lì che sta riposando, poi lui si sveglia e dice, cioè, ancora non riuscite a credere, ancora... di questo brano, scusa se l'ho un po' detto, un po' rovinato, però era semplificato, però di questo brano, quello che, legandolo a quello che dici stasera, innanzitutto il fatto, mi ha proprio fatto venire in mente, come Gesù, che rappresenta il bene, è lì, ma in quel momento è separato da noi, che noi siamo tutt'uno con quello che sono le paure, con quello che potrebbe essere il male, e nello stesso tempo il fatto che quindi probabilmente, sto fatto che ogni tanto io continuo a chiedermi se sono giusto o è sbagliato, che probabilmente questa cosa che noi chissà cosa ci aspettiamo, in realtà forse il primo passo, e questo chiedo un tuo commento, il primo passo è quello di dire, beh, cominciamo a vedere non il fatto ed accettare che il male è parte di noi, perché non basta. Forse il primo passo è dire, non vedere più Gesù che è lì, che riposa a un passo da noi, che probabilmente è dentro di noi. Quindi mi è venuto in mente dire, probabilmente è provare ad affrontare non più la parte del male, cioè sì, però cercare anche quella parte del bene che è dentro ma è soffocato da queste paure, da queste cose molto più immediate, che nello stesso tempo mi danno una sicurezza perché purtroppo nel male sono quelle che sono più comune a quello che ho intorno. E quindi lasciarlo e muovermi verso il bene vuol dire lasciare quelle che sono le mie sicurezze che ho avuto da generazioni e da quando sono nato.
Quando arriveremo a quella scena tra 4 capitoli, più o meno vedremo che lui dorme nella barca e dorme a poppa, che credo che è la prima parte che va giù a fondo, che si riempie d'acqua, che vuol dire che lui va a fondo e muore e noi no. Noi abbiamo paura, lui invece non ha paura neanche di morire, perché per morire moriamo tutti. Noi siamo traditi dalle paure e facciamo il male per paura, quindi ogni sentimento di paura, sapere che è negativo. Ce li abbiamo, vedere se è ragionevole, allora è giusto aver paura. Ma tutti quei sentimenti vaghi di paura che poi dopo ci condizionano e viviamo nella paura, esattamente il contrario della fede, della fiducia nella vita, la paura di vivere, che ti blocca, la paura ti fa fare il male che temi. Tu basta incutere paura a uno, ce l'hai schiavo. E l'uomo è schiavo della paura della morte per tutta la vita. Cerca di salvarsi a tutti i costi, per cui diventa egoista e si procura la morte proprio per paura. Se tu vai in montagna e hai paura, ti metti in posizione per scivolare. Se hai tanta paura, ti butti. C'è la vertigine. Cioè il male lo facciamo tutti per paura. Quindi riconoscere le paure, guardarle in faccia, e quelle devono diventare il luogo della fiducia e della crescita. E tutte le volte che Dio appare, la prima volta è va a passeggio per cercare Adamo. Adamo, dove sei? Adamo risponde, ho avuto paura, mi sono nascosto. E da allora tutte le volte che Dio appare nella Bibbia, almeno 365 volte viene fuori e dice non aver paura, non aver paura, non aver paura. È il ritornello costante.
Sottolineo una corrispondenza anche proprio di testo rispetto a questo brano di stasera, che nel brano citato della tempesta, cosiddetta tempesta sedata, là Gesù dice proprio taci anche al mare, seda il mare e poi seda la paura dei discepoli, fa tacere anche la paura dei discepoli.
Io
volevo fare una riflessione su Satana, cioè sul diavolo. Mi ha sempre impressionato quella definizione che si dà del diavolo, padre e signore della menzogna. E siccome, come ha detto nel brano, noi a volte ci identifichiamo con Satana, questo quando ci rivolgiamo a Gesù, nel senso che noi stessi possiamo dire: ti conosco chi sei, e sei venuto a rovinarci, tu sei il santo di Dio. Però la cosa che mi stupisce è questa, cioè se io pronuncio questa parola, io non sono figlio della menzogna, perché dico il vero. Come fa? Cioè, il diavolo...
Scusa, parla e col microfono sì, più vicino scusi. E più lentamente.
Ripeto. Sì. Quando io pronuncio, cioè anche l'uomo può pronunciare le stesse parole che ha detto l'indemoniato Gesù, cioè dico, io ti riconosco chi sei, cioè, no, perché mi rovini? Perché magari stavo tranquillo prima di conoscerti. Cioè, io so che tu sei il santo di Dio, però nel momento in cui pronuncio questa parola, cioè, io non sono figlio della menzogna, cioè della parola di menzogna, perché dico il vero. Invece il diavolo, quando dice questa parola, cioè, è padre della menzogna, cioè dovrebbe dire il falso.
Ecco, ascolta, cioè,
non ho mai capito questa sottigliezza psicologica.
Stavolta ti dico taci, finisci qui. Sai perché? Perché noi vogliamo sempre dire prima chi è Dio, e Dio non lo capisci prima dalla croce, per cui è sempre diabolica ogni conoscenza di Dio, ogni confessione di Cristo come figlio di Dio prima della croce. Per cui è diabolico dire a Gesù: tu sei figlio di Dio, sì, ma quel Dio che penso io, ovviamente, non quel Dio che finisce in croce. Pietro fu chiamato Satana proprio dopo aver detto: tu sei il figlio di Dio, tu sei il santo di Dio. Perché pensavo che Dio fosse quel che pensava lui. E Gesù gli disse: dovrò andare in croce. Quindi il Vangelo è proprio propedeutico per dire: ogni tua immagine di Dio, per favore, mettila via. Dio è mistero, lo capisci dalla croce di Gesù. Per cui a me preoccupa tante confessioni di fede su Gesù, Dio, e quale è Dio? È quel Dio nel nome del quale ci si ammazza, si fanno ingiustizie, è chiaro. Quel Dio che ci abbiamo in tasca, quel Dio che ci inventiamo, quel Dio delle crociate, quel Dio che giustifica ogni potente di turno, quel Dio del quale tutti cercano alleanza per dominare. Bel Dio. Questo Dio si chiama Satana. E quel che ha detto Satana a Gesù: tutto il mio potere lo do a chiunque mi adora. Per questo davvero allora nel Vangelo Gesù dice sempre: taci a Satana e anche taci a tutti i miracolati, dice non dirlo a nessuno, perché si capirà solo alla fine che Gesù è Dio, proprio dalla croce, dalla sua debolezza, dal suo amore che dà la vita, allora capisci chi è Dio. Se no giochi sempre sull'immaginario di quel Dio che è addirittura più potente del male, allora tanto vale allearsi di Dio. E oggi chi è il Dio di questo mondo che è più potente di ogni male? È evidente, fai i conti, colui che vince, allora ti allei con quello. Quello è Satana, appunto. Come anche l'altro che si allea, perché voglio la stessa cosa. E quindi è un'astuzia dell'Evangelista l'aver sempre messo in bocca a Satana la parola figlio di Dio prima della croce. Per dire che c'è una conoscenza satanica di Dio che sta benissimo anche in sinagoga, anche in chiesa, è quella che normalmente usiamo. Quel Dio che è l'attaccapanni di tutte le nostre opinioni che ci interessano.
Silvan, tu stasera hai detto che la parola, cioè che il male include lisce lì dove la parola agisce più.
Sì.
Non pensi che questo sia un segno di speranza guardando al mondo d'oggi alla fine? Cioè, non sarà che quello che succede adesso nel mondo possa essere vissuto così, come un segno che la parola sta. Cioè, voglio dire, penso che sia. Non l'avevo mai vista così prima di stasera, Però penso che ci sia della speranza dietro, uno la possa vedere così, no?
Sì, sono convinto che il Vangelo è rivelazione, vuol dire semplicemente togliere il velo che impedisce di vedere la realtà. Noi viviamo nei deliri, il male lo facciamo per delirio. Se uno capisce che siamo figli e siamo fratelli, alla fine cambia il mondo, ma c'è già questo alla base nel cuore di ciascuno, perché siamo programmati per questo. E tutto il male che si fa è tanto, alla fine penso che ci aprirà gli occhi anche quello, sono le doglie del parto forse, cioè il male c'è dentro, deve pur uscire perché c'è dentro. Però di mano in mano che esce anche e mostra, si sbugiarda in fondo. Cioè ti promette salvezza e ti distrugge. Beh, insomma, allora non è poi così bene questo. E credo che la storia poi, il tempo è galantuomo, sì. Per dar l'idea, no? E noi ancora parliamo oggi dei potenti del tempo di Gesù, del potente di Palestina che era Ponzio Pilato, c'è anche nel credo, ma c'è nel credo semplicemente perché ha ucciso Gesù, se no nessuno saprebbe che è esistito, ed era il più potente che esisteva in Palestina. Eppure ci ricordiamo tutti di Gesù che sembrava il perdente. Vuol dire che la storia alla fine fa capire le cose. Però è ora anche di capirla un po' prima. È ora di capirla oggi, come ha detto Gesù 2000 anni fa, oggi si compie questa parola.
Voglio esprimere un apprezzamento per questa osservazione che credo sia del Vangelo, in fondo, tutto sommato, al colmo, cioè della sofferenza, si può dire che è più vicina alla salvezza. Per quel che ne so, dico, in montagna il momento più freddo è proprio poco prima che sorga il sole che porta la luce e il calore, per rendere quello.
Si suppone uno che cammina tutta notte, ovviamente, in montagna.
Allora, niente, cioè anch'io, cioè, riferendomi a quest'ultimo intervento, cioè, vedo come c'è, cioè, un segno di speranza il fatto, cioè, che il male riconosce quando, cioè, a un certo punto si compie del bene. Qui, però, diciamo, al tempo stesso mi spaventa il fatto, cioè, che poi, cioè, il male si, cioè, diventa sempre più forte praticamente, cioè, si rafforza, e quindi questo fatto, cioè, un po' mi mette angoscia, cioè, perché rafforzandosi sempre più, cioè magari appunto può essere una mia paura, e quindi, come ha detto lei prima, la paura, cioè, è una cattiva consigliera. Non so, una sua impressione su questo.
Ecco, tieni presente che il male, col passare del tempo, più è debole, più sembra forte, cioè più grida, più fa rumore, perché sennò perde, però perde lo stesso. E come non bisogna aver paura del male? Cioè, quando uno, voglio dire, uccidere un altro non ha interesse nessuno, è meglio che l'altro lavori per te, che tu lo tieni in mano, lo manovri come vuoi e che ti serva. Quando lo uccidi, che sembra il massimo del potere che hai, la tua debolezza, lo perdi, è perché non sai più cosa fare, perché sei disperato. Punto primo. Punto secondo. Se io non ho paura di essere ucciso, perché il male non è essere uccisi, ma essere scemi e fare il male, io lo vinco anche essendo ucciso. E Gesù è diventato martire, cioè testimonia la verità e l'amore anche dentro la morte. Per cui laddove il male credeva di aver vinto è stato pienamente sconfitto. E lo accennavo, credo, l'altra volta, che c'è nell'annunciazione di Pietro da Cemmo, anche in altre annunciazioni dell'epoca, c'è il gatto al centro dell'annunciazione. Dice, ma cosa c'entra il gatto? È perché il gatto è il nemico del topo, e il topo è simbolo del male. E quando Maria ha detto sì a Dio, che voleva farsi uomo, e il diavolo, cui simbolo è il topo, ha detto, ah, adesso c'ho in mano anche Dio, perché io gli uomini li conosco, allora praticamente lo faccio far fuori, perché conosco che Dio è buono e misericordioso e clemente, in questo mondo spietato lo fanno fuori subito, quindi era il trionfo del diavolo. E il gatto invece è lì seduto con la coda attorcigliata, tranquillo, che guarda, ed è simbolo di Dio, la sa più lunga del topo. Cioè, io con la croce ti vinco, e la croce è la trappola del male, perché il diavolo crede di uccidere Dio, e Dio invece cosa fa? Dà la vita per gli uomini che lo uccidono. Per cui dimostra di essere amore assoluto e di essere Dio che dà la vita e della salvezza di tutti. Se noi non abbiamo paura, perché l'unica paura è quella di morire, state tranquilli, moriamo lo stesso. E viviamo da morti per tutta la vita per la paura di morire. Tanto vale vivere da vivi e vivere bene. E vivere già ora la vita eterna, che ti accorgi che ti paga, nell'amore, nella gioia, nella pazienza, nella benevolenza, nella fedeltà, nella mitezza, nella libertà. Se no sei un morto che semina scheletri.
Mi chiedevo all'inizio della serata come poteva un gesto che riguardava l'esorcismo essere programmatico. Probabilmente così come abbiamo un immaginario di Dio un po' fasullo, abbiamo anche fasullo l'immaginario del demonio. Ecco. E quindi questa sera è stata utile in questo senso. Mi ha colpito questo fatto, cioè una conferma molto importante, che il male è venuto dopo, comunque, dopo, e comunque la fede è questa, cioè la libertà è una cosa così grande che implica questo rischio proprio della non fiducia a lei, alla libertà, è talmente grande che ci porta dietro questo rischio, cioè se non avesse questo rischio non sarebbe una cosa degna, insomma. Ecco, e poi una frase che può sembrare banale, ma è invece il principio di tutto, cioè quello che si coltiva poi cresce. È stato bellissimo questo.
Ecco, il lunedì coltiviamo la parola per quello, perché proprio dipende da quale parola cresce in noi. E quella che cresce in noi o ci illumina o ci distrugge.
Sì, se a lunedì la si coltiva, credo che la si debba innaffiare tutti i giorni, però anche. Vabbè, cioè, cerchiamo allora proprio anche i testi che vengono suggeriti, poi altri supplementari che potete trovare possono aiutare. E direi così, semplicemente, essendo entrati nell'avvento, ecco, coltivare maggiormente ancora la parola, in modo che prenda carne anche in noi, nella nostra vita. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte e arrivederci.
Grazie.